volevo chiedere, ma cosa pensa lui di un uomo consapevole che eserciti a fondo la sua libertà e per questo accetta Dio?
Ma intanto forse io non volevo mettere qui Domenico e magari convincerlo ad abbandonare la diocesi, a sprecarsi, ecco, non era quello il mio scopo in questo libro. Un po' di dubbi li ho fatti venire su Paolo, però. Si può leggere quel passo in tanti modi, che va preso contestualizzandolo storicamente, perché adesso appunto lui dice questo, e io sono convinto che lo dica in perfetta buona fede, con grande competenza. Ma quei versetti di Paolo sono stati usati a difesa del potere costituito per polemiche, certo. È un caso molto curioso della storia, che l'autorità che viene da Dio nel testo paolino è quella che poi porterà sempre al martirio lo stesso Paolo, ma è sempre qualcosa che fa parte di un grande disegno provvidenziale. Poco tempo fa si è svolto un incontro a Palermo per l'iniziativa di Pippo Lomanico, e su Dante, l'idea del potere universale in Dante, trovava che quella monarchia che ha fatto tanto sangue di martiri comunque faceva parte del piano divino, e quindi era un momento dell'ordine del mondo, di cui l'ordine politico è un caso particolare. Quindi queste sono delle affermazioni cariche di storia. Non a caso io le ho citate nella traduzione di Giovanni Diodati, Ginevra 1607, e le ho confrontate anche sul testo della versione autorizzata di Re Giacomo, cioè della versione di base che veniva utilizzata dai sostenitore della monarchia in Inghilterra contro i ribelli parlamentari ai tempi di Carlo I. E io capisco che lì c'è stato un enorme lavoro sotto questi versetti, perché pensate a dei spiriti fortemente religiosi, sono gente come Cromwell, come Milton, come John Goodwin, come appunto i grandi ribelli dell'Inghilterra della metà del Seicento, i quali dovevano da cristiani giustificare la loro ribellione con quel bel versetto di Paolo messo lì di fronte ai denti. E c'è una letteratura solo della guerra civile inglese sconfinata sulle esegesi di quel versetto. D'altra parte quel versetto, e d'altra parte appunto, se tutti i poteri sono ordinamento di Dio, perché allora ci sono stati dei cattolici che hanno fatto i partigiani? O perché ci sono stati grandi cristiani come Bonhoeffer che hanno difeso la resistenza contro Hitler, lo prima evocato Bonhoeffer? Io credo che questi siano punti problematici che dobbiamo esaminare. Certamente della sua impostazione è interessante, che ci storicizza il testo della scrittura, ma non sempre il testo della scrittura è stato storicizzato, anzi ancora adesso i fondamentalisti, soprattutto protestanti, ma anche le forme di fondamentalismo cattolico, considerano la Bibbia una lettura storicistica del testo biblico. Questo non sono molto diversa dai musulmani che ricorrono con soccorso di Cinderella. Per fortuna che questa è solo una corrente del Cristo. Per cui i problemi secondo me restano potentemente. E questo mi permette di rispondere anche alla domanda: cosa ne pensa di chi cerca Dio? Ma io ne penso col bene possibile. Ecco, se lo trova non lo so, o se crede di averlo trovato. Io su questa idea che uno cerca Dio e poi lo trova, avrei qualche riserva, perché mi viene in mente una battuta di Oliver Cromwell quasi sul letto di morte, quando ma tu sei uno di quelli che cercano Dio, e lui dice sì, io sono uno di quelli che cercano Dio. Però il pericolo è se Dio ti prende, se Dio che trova te, ecco, quindi e sono dei problemi molto grossi. Però è una persona che cerca libro, veramente intende bene. E qui, non a caso, in questo libro, uno dei miei autori preferiti è Giovanni della Croce, Juan de la Cruz. Infatti ha dato tutto alcuni versi dei suoi contrast, no? Ed è un personaggio molto interessante, perché Giovanni della Croce è andato a bene che morto prima, perché si rimettevano le autorità religiose del suo tempo le mani addosso, lo spedivano da Dio direttamente, probabilmente usando il robo o qualcosa del genere, ma si è riuscito a cavarsi e non ha fatto la fine che ha fatto l'altro. Però trovo che sia la ricerca di Dio di Giovanni della Croce sia un testo meraviglioso per chiunque lo legga, e potrei citarne anche, ogni tanto cito alcuni dei mistici musulmani in questo testo. Quindi ho tutta la stima e tutto il piacere che mi dà questa ricerca di Dio quando espressa in modi espressivi potenti come quelli di Giovanni della Croce. E quindi io non sarei così drastico come quel 75% dell'Economist dice, ma ritiene la fede non fa bene o non fa bene all'umanità, secondo me questo è un problema al posto. Dipende che fede, di chi. Un'affermazione molto importante. Perché se la fede c'è, un dono di Dio, è un effetto della grazia, e come tale non è un qualche cosa che uno si trova, si costruisce, si fa lui, le impone agli altri soprattutto, perché come si fa? Uno mi fa un dono, come faccio a imporlo io un altro a degli altri? Questa è la ragione per cui il mio obiettivo non era quello di far sprecare lui, ecco, ma era l'obiettivo di tenermi lontano, mi hai citato tu, i cosiddetti atti devoti, eccetera, ma peggio ancora, tutti quelli che dicono che la religione ha una dimensione civile. E io credo che quando si fanno discorsi sulla religione civile, si viene sostanzialmente a dire quello che diceva Chiavelli, la religione è un strumento previ, serve da normativa politica, insomma, magari quando c'è gente che l'ha detto in buonissima fede, in modo anche molto elegante, Voltaire, no? Se Dio non ci fosse potrebbe inventarselo. È inconcepibile una società di atei, perché sarebbe una società di delinquenti e si distruggerebbe subito. Secondo me aveva invece ragione Pierre Bell, una società di atti è perfettamente concepibile, non sarebbe una società di tipo spinoziano, come si diceva prima, e se non c'è, è semplicemente perché gli atti, quando sono palesi, vengono riconosciuti e scrive a terra, alla fine del 600, di solito li si ammazza, e allora per quello che possono fare una società di atti, perché non gliene lasciano il tempo. Ma come tentativo, secondo me, la società di aria è perfettamente concepibile. Anzi, io credo che la società debba essere aria, cioè che non prenda posizione, proprio per lasciare alle persone serie che lavorano sulla propria coscienza e cercano Dio in un modo, che fanno l'opera di buio di cui parla Giovanni della Croce. Ma quello è appunto il loro, non ho solo stima, non ho solo ammirazione, ho curiosità, ho affetto. Mi piace andare a vedere una bella chiesa, mi piace leggere Dante, mi piace leggere Milton, mi piace leggere Juan de la Cruz e amo moltissimo, e te ne ringrazio, il grande combattente per la libertà di Tribune, in questo senso. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, Presidente.
Presidente di Tedesco, ma di questi tempi non è proprio, diciamo, una cosa immigrabile. Dottor Presidente che venga a parire, comunque il Presidente che venga a parire. Prego. Sì, diciamo, oggettivamente devo dire, poi voglio passare a un altro argomento che è quello della scienza, perché qui credo che sia un terreno.
Allora, la Bibbia non è un libro di scienza, non vale niente. Non vale niente. Avere dato importanza scientifica alla Bibbia ha creato un sacco di confusione nella storia. Nella Bibbia tutta una serie di affermazioni sono di carattere culturale e come tali non valgono niente e sono pericolose, come quella che è stata citata di Paolo o qualche passaggio sul rapporto maschio-donna. Cioè, nonostante Paolo ha un valore che va oltre la dimensione culturale, dove lui è convinto Quindi quando parla di maschio e donna dice però il maschio o chiama per davvero colui che dà la vita a quella persona amata. Quindi la vista è neutra ormai, queste cose sono poco comuni per noi che abbiamo a che fare con la ricerca teologica. E sono ormai problemi superati. Consentitemi questo calore. Quindi, quando la Bibbia dice che il sole chiede torna alla terra, sta dietro una sciocchezza, basta. Secondo i condizionamenti culturali, cosa ci interessa della Bibbia? Non come gira nei cieli, ma come si va in cielo, diceva un po' Galilei. Se ha qualcosa da dirci al riguardo, se riesce a dircelo o finché riesce a dircelo. E così tutta una serie di stratificazioni culturali che sono impastate con quel pochissimo che ci interessa poi della scrittura. Ed è, se c'è questo Dio, è un Dio per l'uomo. È un Dio che per il credente è impensabile senza che muoia per l'uomo. Non l'uomo che muore per Dio, questo no. Questo ormai deve diventare impensabile. E qui tutto quello che porta alla morte dell'uomo non è compatibile con. Quindi non è un problema di abismo o di tempo, ma di chi vogliamo parlare. Di chi vogliamo parlare? Per me l'unico rischio di riassumitare quello che sto dicendo è quello di dire dove c'è un uomo amato da Dio. Tutto il resto che mi impedisce questo, anche in nome della Bibbia, vuol dire che è una sovrastruttura da quello che dobbiamo liberarci. Guardate, questo intervento lo volevo fare perché la questa di una corretta interpretazione della Bibbia per me questo è preliminare. Se vogliamo muoverci, diciamo, nel dialogo, purtroppo nel tempo di Fiorello che l'ho apprezzato, mi sono sentito buttato un po' 20-30 anni fa quando ho detto l'astra, quando, a parte la cultura che non è completamente sa, eccetera, però siamo buttati un po' indietro su alcune problematiche, anche queste sull'autorità. Evidentemente è un intuizionamento culturale di Paolo. Diciamolo con molta chiarezza, ogni autorità non viene da Dio, viene dal popolo. Oggi l'abbiamo capito, meno male che l'ateismo, meno male che la cultura laica, meno male ci va insegnando di cosa dobbiamo liberarci per poi restare liberi solo dinanzi a questa prospettiva che devo accettare, che è quella per i credenti cristiani. Non dico credendo a me, non mi interessa essere credendo a me. Nella mia fattispecie, perché siamo in cultura cristiana, per me credere è soltanto lasciare che Dio possa amare l'uomo e possa morire per lui. Ma nel nome di Dio nessuno può uccidere un altro, perché è Dio che muore per lui, semmai, ma non viceversa, ma non viceversa. Però purtroppo sicuramente è venuto di tutto.
Cosimo merita un applauso. Probabilmente per tutte le ragioni che ognuno si è fatto in mente, ma soprattutto per il fatto che dice con una semplicità straordinaria cose rivoluzionarie che allo stesso tempo non sono, secondo me, il patrimonio di tutta la Chiesa. E non sono, infatti, lo dico ovviamente con sofferenza, lo dico con gioia, lo dico né con soddisfazione né un demonismo razionale. Cioè, io considero che queste cose che tu dici, che diciamo che mi aprono il cuore, lo dico con onestà, sono certamente, come dire, frutto di un'elaborazione straordinariamente avanzata, ma è allo stesso tempo, mi posso sbagliare, spero di sbagliarmi, diciamo, ma poi non ho nessun titolo per fare questo tipo di valutazione, se non per il fatto di essere qui a parlare con voi, che credo sia ancora molto ma molto prioritaria all'interno, diciamo, della Chiesa e all'interno anche del modo in cui storicamente si muovono i credenti. Questo alimenta, a mio parere, poi tutta una serie, diciamo, di cose, perché, diciamo, però non voglio essere una relazione, capisco che, diciamo, saranno vocabere, ovviamente, per cui questo piano è assolutamente condiviso, perché praticamente siete di una Chiesa che a me mi aiuta, ma come cittadino, come non solo come credente, ma eventuale credente, ma come cittadino anche a muovermi nella realtà. Ma diciamo sul tema, tornerei ora sul tema della scienza, che è un po' difficile, intanto forse è meglio che voi, se volete interrompere con cosa, forse la cosa è intanto migliore.
Io sono sulla stessa lunghezza d'onda, l'ho accennato e lui l'ha ampliato e amplificato e io lo sottoscrivo. Attenzione a non lasciarsi ingabbiare da ciò che può essere legato al dato letterale, senza quella capacità di distinguere il messaggio dal linguaggio e dallo schema culturale con cui il messaggio viene veicolato. Su questo versante credo che l'approccio al tema della scienza è quello che più darà conferme al riguardo, nel senso che, tanto per fare nome e cognome, il caso Galilei da questo punto di vista è veramente eclatante. E il discorso che Giorello cita di Giovanni Paolo II, mi spiace che lui ne abbia tirato fuori pochissime righe che non fanno tanto giustizia al discorso di Giovanni Paolo II, e poi ha preso una deriva citando per l'autore Bertrand Maris, quello ti rende un servizio pessimo, perché il tuo approccio è un po' difficoltoso ed è criticabile, ma Bertrand Maris va fuori dal seminario. Io lo consiglio a chi c'ha voglia di leggere questo discorso del 31 ottobre 1992, lo trovate facilmente in internet, di Giovanni Paolo II. È un discorso estremamente valido e coraggioso ed è a 360 gradi e non è per niente né un'abile operazione propagandistica né che con questo la Chiesa, dando prova di bontà, abbia deciso di perdonare Galileo che ha fatto del male. Io ho segnato tutta una serie di espressioni di Giovanni Paolo II che sono veramente forti e sono sulla linea che diceva Don Cosimo poco fa. Per esempio, il capovolgimento provocato dal sistema di Copernico ha così richiesto uno sforzo di riflessione epistemologica sulle scienze bibliche, sforzo che doveva portare più tardi frutti abbondanti nei lavori esegetici moderni. E ancora, si tratta di sapere come prendere in considerazione un dato scientifico nuovo quando esso sembra contraddire delle verità di fede. Cioè il punto di Giovanni Paolo II non è il punto di partenza o il criterio di Giovanni Paolo II, non è quello di mettere in discussione il dato scientifico, anche se la vicenda non è liquidabile neanche con il discorso di Giovanni Paolo II, perché un travaglio di secoli credo che meriti rispetto in tutti i dettagli, ma piuttosto di mettere in discussione l'ermeneutica teologica del dato scientifico nuovo, che non era applaudito da tutti i contemporanei, scientisti o scienziati o no. Cioè non è che adesso Galileo era quello che rappresentava la totalità del punto di vista del tempo, gli altri invece erano l'isolotto conservatore oscurantista che ha cercato di sopraffare l'orientamento di maggioranza. Era difficile esprimere un giudizio su qualcosa che era profondamente radicato anche dal punto di vista e dalla prospettiva scientifica. Sarebbe stato necessario, cito ancora Giovanni Paolo II, vincere delle abitudini di pensiero e inventare una pedagogia capace di illuminare il popolo di Dio. Quindi il punto di vista, la prospettiva di Giovanni Paolo II è una prospettiva estremamente coraggiosa. Cioè il Papa riconosce che in quel momento il Magistero, la teologia, l'orientamento ecclesiale ha operato un errore di prospettiva e di metodo che ha condotto alla condanna di Galilei. Adesso, quando la storia, la scienza, la teologia, il Magistero hanno fatto giustizia al proprio interno di una linea di pensiero assolutamente improponibile e non fondata, proprio perché il testo biblico non è un testo né storico né scientifico, ma è un testo rivelato e intende dimostrare che Dio senza l'uomo non poteva esistere. Lasciatemi passare l'espressione che può sembrare eretica o blasfema, ma l'ha voluto lui. Allora, se Dio è questo, le sante scritture, questo solo ci vogliono dire. Ed evidentemente chi ha scritto 2000 anni fa o chi ha scritto 3000 anni fa non poteva scrivere con le categorie logiche, teologiche, culturali e scientifiche di oggi. Cioè non chiediamo alla Bibbia quello che la Bibbia non ci può dare. Non facciamo dire alla Bibbia quello che noi vorremmo ci dicesse, ma riportiamo tutto al dato assolutamente originale. Allora, nel momento in cui Giovanni Paolo II fa questo sforzo pubblico di rimettere in discussione il caso Galileo e di chiuderlo riconoscendo tutti i limiti di una operazione che non ha giustificazioni, io credo che questo merito bisogna darglielo in toto, senza cercare di sminuire quella che è la portata storica del gesto stesso e delle affermazioni che lo hanno accompagnato.
Ma io sono d'accordo con quello che dicevi prima, cioè Cosimo, credo che ci siano molti cristiani sedicenti da, non solo cattolici cristiani, i quali non la pensano come te sulla Bibbia, i quali ritengo che la Bibbia vada presa da lettera e che su questa base fondano poi delle politiche discriminatorie. Tipicamente i fondamentalisti americani, la banda dei creazionisti, non pochi seguaci del cosiddetto disegno intelligente, dice ma questi sono folklore, no, non è folklore del Tennessee. Qui volevo citare l'altro grande caso, il caso Darwin, ma sono poi anche scelte che si riflettono sulla nostra scuola. L'attuale sindaco di Milano, tal Letizia Moratti, quando era ministro della pubblica istruzione, sosteneva che Darwin doveva essere tolto via dall'insegnamento nella scuola media secondaria. Questo è esattamente nella pratica politica dei creazionisti americani. Per fortuna in America hanno una Corte Suprema che è attenta allo spirito jeffersoniano degli emendamenti inti alla Costituzione. Quindi io mi sento molto solidale con la tua lettura della Bibbia, ma non so se tutti la penserebbero. Credo che anche nel mondo cattolico ci siano dei tradizionalisti, non cito il solito Williamson, ma cioè i tradizionalisti piuttosto duri su questo, ma non è su questo che volevo intervenire, ma volevo intervenire, riprendere invece quello che lui dice e va su Wojtyła e il discorso del 1900. Io capisco che forse mi sono lasciato prendere quando ho ripreso il caso Galileo del mio libro dalle mie simpatie per Anton Marie, ma semplicemente perché catalano, mi piace la Catalogna, ecco. Ma c'è un punto però che secondo me è molto, questi sono due punti che sono molto cruciali. In un passo che non è citato da Bertrand Marie del discorso alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze del 31 ottobre 92, Wojtyła nota che lo specialismo scientifico ha fatto venire meno, virgolette aperte, quel carattere unitario della cultura, chiuse le virgolette, in cui le virgolette nuove aperte, la filosofia naturale, cioè la scienza, era subordinata alla religione. Due punti. Un aspetto del passato che sarebbe in sé, diceva Wojtyła, positivo e ancorabile ancora oggi. Io qui veramente non capisco perché quando facciamo matematica dobbiamo chiedere il parere di teologi. Quando facciamo fisica dobbiamo andare a vedere se la teoria del Big Bang va bene perché si può accordare con una certa lettura della Bibbia, oppure no. Pio XII dice all'inizio del Big Bang c'è il dito di Dio, mentre un fisico, Lemaître, che era anche un sacerdote, gli dice stia attento, santità, non esageri, ecco, ed era un sacerdote che gli disse, oltre a un grande fisico. E invece quello che sono io, la teoria di Linde, per cui ci sono tanti di universi, il nostro non è che uno dei
e gli universi vengono fuori da una formazione quantistica totalmente gratuita. L'aveva ripetuto anche Stephen Hawking recentemente. Questo no, va bollato perché non si può subordinare alla religione, alla teologia. Ecco, questo punto del discorso di Continua mi ha lasciato a suo tempo, già quando è uscito, 1992, piuttosto perplesso. Ma rendo atto, ha ragione il Domenico, del carattere coraggioso di Continua. È stato coraggioso anche quando ha detto l'evoluzione, e qui torniamo al caso Darwin, non è un'ipotesi, è un fatto. Questo va bene. Non ha detto l'evoluzione spiegata col meccanismo della selezione naturale, che è la vera acquisizione di Wallace e Darwin, però e questo ne andiamo atto. Io rendo atto di un mucchio di bellissime cose che ha detto Coetilo, compreso quel magnifico discorso quando disse abbiate coraggio, non abbiate paura, di avvicinare a Cristo. Però è comunque un richiamo al coraggio e secondo me in questi tempi va sempre bene. Tuttavia, l'ultimo punto, perché? In questa autocritica che ha fatto Continua su un errore che ho definito di prospettiva e di metodo, non si è fatto poi quello che Carlo Maria Martini in una cattedra dei non credenti nel 1998 alla Statale di Milano auspicò dopo aver sentito una conferenza di cosmologia, e Martini disse allora che lui aveva sempre letto Giordano Bruno come un grande filosofo, aveva preso dai presenti, in particolare da padre George Coyne, grande astronomo e astrofisico, che Bruno era stato molto interessante anche dal punto di vista della fisica e dell'astronomia, e comunque in Bruno c'è un'interessante ermeneutica del testo biblico, nella cena delle cene, e aggiunse perché la figura di Bruno non potrebbe diventare oggetto di uno di quei pensamenti critici che la Chiesa si è ripromessa di fare per la fine del secondo millennio, perché Galileo svenne di fronte agli strumenti di tortura, poi disse datemi da firmare. Bruno invece non arrivò a questo punto, resistette alla repressione delle culture e poi finì come finito il 17 febbraio del 1600 in campo di Fiume. Perché non fare un ripensamento critico anche su Bruno? Perché non dire che è stato lui o, non so, Vanini, è stata una vittima di un errore di prospettive di metodo? Perché non dire che quel metodo è stato come quello della mafia, di violenza e di sopraffazione nel caso di Bruno? Dopotutto i protestanti di Ginevra hanno fatto, lo hanno tirato fuori dai denti, ma nella spianata di Ginevra c'è il monumento dei grandi riformatori, tra cui quei due delinquenti di Farel e di Calvino, e dall'altra parte, un po' tirato, c'è il monumento a Michele Serveto. Perché non si poteva fare anche su Bruno questo problema? Perché non si poteva con Bruno dire che quello che ci interessa non è un Dio sospeso nell'arco dei cieli, ma qualcosa che è dentro di noi, più dentro di quanto noi siamo dentro a noi stessi? Che credo che sia nello spirito questa locuzione di Bruno, di quello che Cosimo diceva prima. Ecco, è una domanda. Martini dice, io me l'aspetto. Io anche, perché ero presente quella cattedra dei non credenti, visto la loro organizzata io. E però noi stiamo ancora aspettando tutti e due. Non
so se la persona giusta per rispondere.
Io posso impegnare me stesso e non altri, evidentemente. Io, peraltro, a precisazione di quanto diceva Monaco all'inizio, non sono più presidente del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI, per cui adesso parlo a nome e per conto del Vescovo di Mazara del Vallo e a nome suo rispondo. E, dicevo, sono delle forme larvatamente democratiche che anche noi abbiamo, per cui c'è un
ricambio naturale nel.
E ci scherzo su perché quando mi dicono ah, ti vediamo anche in televisione, non fai più cazzo, dico non per mia scelta.
Ah, è normale che ci siano degli avvicendamenti, giovano a tutti, giovano anche a me, danno anche più libertà, perché a un certo momento non c'è nessuno che possa dire la CEI dice quando parlo io, se interessa il pensiero di Domenico Mocavero bene, se non interessa meglio. No, dicevo, non ho nessuna autorità o per impegnare chi di dovere per una ricerca di questo genere. Io credo che, sempre in quel discorso di Giovanni Paolo II, che poi in fondo poi è una, così, una ermeneutica o un allargamento della posizione del nostro Signore, io credo che la verità fa liberi tutti e quindi il riconoscere che la verità è stata conculcata è della stessa grandezza del chiedere perdono, del chiedere scusa quando uno ha sbagliato. Non c'è nulla che umili la dignità dell'uomo quando, riconoscendo il proprio errore, dica all'altro chiedo scusa, perdonami se puoi, ho errato. Però sarebbe veramente bello e interessante, siccome Carlo Maria Martini non era uno spirito mediocre, né era l'ultimo degli arrivati, il fatto che abbia intravisto e abbia proposto la rilettura di questo, come in tanti altri casi, la rivisitazione storico-critica di tanti eventi o di tanti capitoli della storia della Chiesa, credo che non debba preoccupare nessuno, anche perché alla fine non abbiamo nulla da difendere. Anch'io non è che ami gli altri nepoti, né sono minimamente incline a sposare la linea di una religiosità o di una religione civile, proprio per le stesse ragioni di Giorello. Una religione civile è la negazione della religione, quindi ho tutto l'interesse a che questo non ci sia e non prosperi. Il tempo, diciamo che quando giunge il suo momento, fa giustizia anche delle nostre lentezze umane o dei nostri ritardi. È probabile che qualcosa si muova, credo che da questo punto di vista anche i domenicani abbiano iniziato un qualcosa per la rivisitazione storico-critica della figura di Giordano Bruno, per cui anche quello potrebbe essere un segnale di un cammino che sotto la luce della verità non ha timore di illuminare il buio dei propri errori per rischiararli, non per perdersi dentro.
Io direi che abbiamo affrontato tantissimi argomenti e visto che ci siamo dati un tempo che diciamo si avvicina appunto alla conclusione, anche perché qui la temperatura ovviamente diciamo ci si abbassa, vedo il mio attimo si movimenti e vengo subito, e quindi se ci sono delle domande penso che sia la cosa migliore, però vi dovete avvicinare qui perché abbiamo solo un microfono. Vi prego, domande, come dire, brevi, così le risposte saranno brevi, se ne parleremo tanto.
Io non voglio fare una domanda, volevo dire solo una piccola cosa. Precisato che sicuramente ancora abbiamo tanto da fare, come riconoscimento di errori, degli effetti giornali, oppure di tante altre cose, e che sicuramente, tra l'altro, ci sono fasce di fondamentalisti, sia tra i cristiani e anche dentro cattolici, però volevo dire che almeno per quanto riguarda la lettura della Bibbia è condannata ufficialmente dalla Chiesa, non credo che possa confermare, una lettura fondamentalista. Io insegno religione, tra l'altro, e nel libro di religione, con tanto di primatur, viene trattato l'argomento del rapporto scienza-fede. Proprio citando Galileo che dice che la Bibbia ci può dire come andare al cielo e non come è fatto il cielo, cioè che Adamo ed Eva sono personaggi che vanno interpretati simbolicamente come simbolo dell'umanità, che non c'è opposizione tra scelta e fede perché rispondono a domande diverse. Uno risponde alla domanda come è stato creato l'universo, l'altro perché. tenta di fare questo. Questo ormai dovrebbe essere di, come dire, dominio pubblico tra almeno i cattolici. Purtroppo c'è molta ignoranza e quindi molte distorsioni sono date da questo. Volevo solo fare questa precisazione.
No, io allora volevo intanto aggiungere un aggettivo all'ateismo di Giorello, e non è così inventato in questo minuto. Sapete, alcuni di voi che da 8 anni, 2 volte al mese con alcuni di voi ci vediamo per le cenette filosofiche e per i non filosofi, e senza sapere di questa coincidenza 15 giorni fa ieri sera il tema, il libro per scegliere senza Dio di Giorello, abbiamo discusso eccetera. E a me questo ateismo, oltre a sembrare metodologico, come lo definisce l'autore, mi è sembrato anche simpatico, perché se io fossi un vescovo o un cardinale, mi augurerei che ci fossero un po' più di questi atei, perché se si organizza una conferenza, mettiamo che questa sera il titolo fosse stato Mani senza Dio, del buon uso della fede, non sarebbe venuto nessuno. Invece, senza Dio, nel buon uso dell'ateismo, si riempiono le chiese. Questo dal punto di vista, diciamo, della chiesa istituzionale, mi sembra che debba essere, però è un mestiere di Monsignor Dogado e di altri che non mi riguarda. Invece io vorrei fare almeno una domanda che riguarda il discorso di Giorello. Sono d'accordo sul fatto che effettivamente per alcuni di noi che abbiamo un po' letto un po' di teologia negli ultimi 30 anni ho avuto la stessa impressione di Don Cosimo Scottato, che certe volte quasi fa una polemica che va benissimo per le parrocchie, dove spesso, senza offesa per le parrocchie, la formazione media è ferma 30 anni fa, però insomma quelli che abbiamo letto un po' di teologia siamo rimasti un po' delusi da questo libro, perché ci aspettavamo delle critiche più aggiornate rispetto alla identità teologica delle chiese cristiane oggi. Però è pure vero, questo, come dire, è un elemento di riflessione che dobbiamo fare, che quando Scordato dice stiamo attenti, Modavero lo riprende, ormai l'abbiamo capito, nella Chiesa Cattolica le categorie culturali sono una cosa, il messaggio un altro, quando si tratta di distinguere questo a proposito dell'eliocentrismo o del geocentrismo, ormai andiamo tranquilli. E quando però queste categorie culturali sono, per esempio, l'omosessualità, per esempio, a questo punto non solo noi non ci possiamo permettere di dirlo, ma se lo diciamo troviamo da parte di persone che non sono soltanto gli altri devoti che non ci interessano, ma da esponenti autorevoli della Chiesa Cattolica, delle reazioni di una durezza che veramente ci deve, come dire, ci fa ringraziare Dio della presenza di tanti altri che hanno tolto la possibilità alla Chiesa di mandarci al rogo. Perché se ancora ci fosse la possibilità di andare al rogo, chi sostiene che alcune che sembrano apparentemente, perché lo sono per ragioni culturali, la condanna dell'omosessualità, il discorso del matrimonio indissolubile, eccetera, però non si permette di dire ma distinguiamo qui il contenuto di fede dal veicolo culturale, là subito si è, diciamo, tacciato di essere, nella migliore delle ipotesi, eretici. Detto questo, a Giorello però io vorrei fare proprio, perché a me pare che il cuore del suo libro, visto che l'ho potuto meditare nell'ultimo mese, il cuore è quando lui dice, anche, l'ha ripetuto stasera, no? Ed è molto, molto intensa questa dichiarazione, anche se Dio ci fosse, io non mi inginocchierei, perché la mia dignità mi impedisce di inginocchiarmi. Ecco, io mi chiedo se inginocchiare, ecco, qua veramente spero, non so se Giorello lo sappia o non lo sappia, mi pare che sta parafrasando il demonio che dice non servia, io non servirò, ma non perché Dio c'è o non c'è, pure che stasera arriva il Padre Eterno e
si presenta nella sua veste Dio, cioè senza il Dio padrino, il Dio mostro, il Dio nazista, il Dio più buono del mondo. Giorello dice: io non mi inginocchio. Io devo dire che inginocchiarsi di fronte alla bellezza, di fronte alla bontà, di fronte al coraggio, di fronte alla realtà già di un uomo, cioè se io incontrassi in questa vita o nell'altra Paolo Borsellino, Falcone o tante altre persone che ho incontrato, io mi inginocchierei spontaneamente come segno di, come dire, di devozione, di venerazione, di io credo che la dignità dell'uomo stia nel non inginocchiarsi quando non ci si deve inginocchiare, e la sua dignità, la sua bellezza, io penso ad alcune pagine di Kant che dicono di fronte al cielo stellato, di fronte alla legge morale dentro di me, insomma Kant si inginocchia. Quando ci inginocchiamo di fronte al sacrum, al misterioso, io non credo che ci perdiamo, ma ci guadagniamo in umanità.
Certe condizioni
Io aggiungo solo una piccola considerazione, cioè il fatto che il bene non può essere imposto a nessuno. Allora, nel momento in cui io affermo che l'omosessualità è un disordine o è un comportamento che contraddice una certa legge, non condanno nessuno se non lo metto al luogo e se non lo immagino al di là della propria dignità. Ma il fatto che io possa avere accoglienza, comprensione verso la persona che è in queste condizioni non significa che tutto questo possa prescindere da una valutazione etica, riferendola indifferentemente, questa valutazione etica, a un comportamento o a un altro. Cioè il rispetto dell'altro deve essere composto comunque con la verità.
Scusate, noi abbiamo passato una serata a parlare di libertà e del mettersi in ginocchio. Io non mi sono mai sentito limitato nella mia libertà da Dio, ma mi sono sentito limitato nella mia libertà dagli uomini. Non vedo un Dio che limita la libertà. Non ho un concetto di Dio che limita la libertà. Anzi, è l'opposto. Il limite della mia libertà lo trovo negli uomini, anche nei uomini di chiesa, anche nei uomini che fanno catechismo, ma non in Dio. Mettersi in ginocchio davanti a Dio. E quando è che Dio ci ha chiesto di mettersi in ginocchio davanti a Lui? Mamma. Recitate il Padre nostro. C'è una richiesta di Dio di mettersi in ginocchio davanti a Lui oppure di mettersi in relazione? Dio ci chiede di metterci in relazione, di pregare, ma non di metterci in ginocchio. E ci sono, ho paura di tanti di quegli uomini che non si mettono, diciamo, in ginocchio davanti a Dio, ma Dio non ci chiede di mettersi in ginocchio, ma si mettono in ginocchio davanti agli uomini. E si mettono in ginocchio davanti agli uomini.